Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Battuta d'arresto per il ritorno al nucleare in Svizzera. Il Parlamento vuole più chiarezza sulle conseguenze finanziarie. Il consigliere federale Albert Rösti non è comunque deluso, non è una sconfitta politica, ci ha detto. L'Ucraina, l'Iran, il commercio internazionale è il copioso menù del G7 di Evian, dove ieri sono arrivati tra gli altri capi di Stato i presidenti statunitense e ucraino. Ma anche la Svizzera potrà trarne vantaggi politici e diplomatici. In Ticino le valli devono poter approfittare di più dei proventi dello sfruttamento idrico. Lo chiedono due iniziative parlamentari di PLR e Centro. Si parla di 5 milioni di franchi all'anno. Ai mondiali di calcio, dopo le goleade, è arrivata una serie di pareggi, ben 4 di fila nelle ultime 4 partite giocate. Il ritorno al nucleare in Svizzera dovrà attendere. Dopo un dibattito fiume, il Consiglio nazionale ha deciso di non decidere. Il controprogetto all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che avrebbe riaperto la porta all'atomo, viene rinviato al Consiglio federale per chiarimenti sui costi di eventuali nuovi reattori. Non è una sconfitta politica, assicura il consigliere federale Rösti. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
99 oratori, 10 ore di dibattito e alla fine nessun sì chiaro al ritorno del nucleare. Il Consiglio nazionale ha scelto di non seguire la linea netta degli stati della scorsa settimana e per soli 100 voti contro 97 ha deciso di rinviare il controprogetto al Consiglio federale. Il governo dovrà ora chiarire un punto decisivo: quanto costerebbero davvero nuove centrali e come verrebbero finanziate. Una richiesta avanzata dalla centrista Prisca Wismerfelder, sostenuta da socialisti, verdi, verdi liberali e dal centro, che, ancora diviso sul nucleare, ha preso tempo.
No, je suis assez content qu'on est entré en matière.
Nessuna delusione, assicura il consigliere federale Albert Rösti. Anzi, per lui che il progetto non sia stato respinto subito e che ci sia stata l'entrata in materia è già un successo, perché mostra che una maggioranza è pronta a discutere di tutte le tecnologie utili a produrre energia senza danni per il clima, nucleare compreso. Il rinvio, spiega, serve solo a ottenere risposte più precise sui costi e ribadisce che eventuali nuovi reattori non entreranno in concorrenza con le energie rinnovabili, che resteranno prioritarie. Uno dei più grandi timori espressi da sinistra e verdi liberali. Alla domanda se questo rinvio rappresenti fondamentalmente una sconfitta politica, Rösti risponde che la vera sconfitta sarebbe stata appunto non entrare in materia. Il resto, dice, è solo politica. Ora il dossier passa agli stati. Se oggi non seguiranno il nazionale, la palla tornerà alla Camera del Popolo, che dovrà confermare o meno il rinvio. E se dovesse mantenere la sua posizione, l'oggetto tornerà direttamente al Consiglio federale per gli approfondimenti richiesti.
E questa richiesta di approfondire le implicazioni a livello finanziario è stata accolta in modo positivo da chi si batte contro nuove centrali nucleari, perché è importante anche per l'opinione pubblica. Tuttavia, ricorda Greenpeace Svizzera, ci sono altri aspetti altrettanto importanti che il Consiglio federale deve chiarire. Tra questi, la gestione di ulteriori quantità di scorie altamente radioattive e l'impatto sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Le risposte a queste domande, si legge in un comunicato, riveleranno l'assurdità di un ritorno all'energia nucleare, che Greenpeace definisce un passo indietro inutile, pericoloso e costoso. Il governo svizzero tenta di sfruttare politicamente il G7 di Evian in Francia, a pochi chilometri dal confine. Ieri c'è stata la prima occasione per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che ha accolto i principali capi di Stato atterrati a Ginevra. Oggi ce ne saranno altre, ma l'apice è atteso a fine settimana, questa volta su territorio svizzero. Sentiamo Alan Crameri.
Parmelin accoglie Trump ai piedi della scala dell'aereo presidenziale. Una stretta di mano di 15 secondi, due pacche sulle spalle e qualche parola. Appena il tempo di dirgli che stasera sarà a Evian. Parmelin è cosciente che al G7 i temi dominanti sono altri, ma è pronto a cogliere ogni occasione anche per affrontare i problemi con gli Stati Uniti, dice, senza specificare che si riferisce ai dazi. Dopo le polemiche su manifestazioni di protesta e costi per la sicurezza non coperti dalla Francia, ora è arrivato il momento di trarre il maggior capitale politico possibile dalla situazione. Parmelin ha già avuto colloqui con alcuni leader come Zelensky, Ursula von der Leyen e uno un po' più approfondito col brasiliano Lula. Di cui è rimasto colpito per la concretezza, ad esempio nella lotta alla deforestazione, in contrapposizione alle molte parole che spesso vengono presto dimenticate. Di parole ne arriveranno molte da Evian. Stasera c'è la cena di gala, Parmelin è invitato, ma è a G7 concluso che la Svizzera potrebbe vivere il momento diplomatico più atteso, quando a Ginevra dovrebbe essere firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La Svizzera nel suo più classico ruolo di luogo di incontro, perché, conclude Parmelin, conquistare la pace è più difficile che fare la guerra.
Faire la guerra c'est une chose, gagner la paix c'est une autre. C'est beaucoup plus difficile.
Intanto, a margine del G7, il presidente francese Macron ha avuto un incontro bilaterale con il presidente americano Trump, nel quale hanno discusso dei conflitti in corso. A proposito della guerra in Medio Oriente, Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è già stato firmato e che i dettagli saranno resi noti molto presto. Gli aggiornamenti sono di Manjula Bhatia.
Un alto funzionario americano, in forma anonima, ha confermato che l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra è già stato firmato a distanza in forma elettronica dal presidente Trump, dal vice Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Lo stesso funzionario ha aggiunto che Trump vuole firmarlo personalmente per mostrare tutta la sua abnegazione nel trovare uno sbocco alla crisi. Alla cerimonia della firma, venerdì a Ginevra, ci sarà anche il vice Vance, il quale ha anticipato ai media americani alcuni importanti elementi del memorandum, che ha detto consiste in una pagina e mezzo di principi molto generali. Per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale, gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran non applichi pedaggi. Diplomatici iraniani invece hanno evocato l'addebito di costi per servizi marittimi. Questo è solo uno degli spinosi dettagli tecnici che saranno affrontati nei negoziati che dovrebbero iniziare già questa settimana. Anche il presidente iraniano Pezeshkian, pur definendo il protocollo d'accordo una tappa importante verso la fine delle ostilità, ha ricordato che un accordo definitivo per giungere ad una tregua durevole deve ancora materializzarsi. Sulla cruciale questione nucleare, per esempio, è stato sempre Vance a dire che nel memorandum è scritto che gli iraniani si impegnano a non dotarsi dell'arma nucleare e che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica monitoreranno in Iran la distruzione dell'uranio altamente arricchito. Insomma, come si vede, la parte difficile deve ancora cominciare.
E l'attesa di dettagli sull'accordo e soprattutto sul via libera al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz si fa sentire sui mercati. Questa mattina prevale la prudenza dopo che ieri le quotazioni del petrolio sono scese di oltre il 5%. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, riferimento per la Svizzera, era calato verso $82, ben sotto i $125 toccati ad aprile, ma ancora lontano dai livelli precedenti la guerra, quando veniva scambiato a $60. Il gas era sceso del 9,5% a €42 per megawattora ad Amsterdam, ma restava ancora del 30% sopra i prezzi segnati prima della guerra. Gli analisti stimano che ci vorranno diversi mesi prima che il commercio via mare torni alla normalità e di sicuro bisognerà attendere ancora un po' prima di vedere prezzi in discesa alle pompe di benzina. In Ticino ora, PLR e Centro hanno presentato ieri due iniziative parlamentari che mirano a sostenere finanziariamente le zone periferiche del cantone, tramite i proventi dei canoni d'acqua. Si vogliono sostenere attività pubbliche sul territorio con circa 5 milioni di franchi all'anno. Ce ne parla Marcello Ierace.
Due iniziative complementari tra loro, presentate in un luogo evidentemente non casuale, la diga della Verzasca. Lì dove l'acqua produce energia ma anche ricchezza, denaro che però spesso scivola verso il piano. Ora però, chiedono PLR e Centro, una parte più consistente di questi soldi deve rimanere nelle valli. Il presidente del PLR, Alessandro Speziali.
Con le riversioni e la gestione dei canoni d'acqua, le valli riceveranno più soldi di quelle che ricevono oggi. Lo scopo è che in futuro i comuni delle valli abbiano più soldi per svilupparsi, per intraprendere i propri progetti e tra l'altro pesare meno anche sul sistema perequativo e sui comuni paganti.
Si parla di circa 5 milioni di franchi all'anno da destinare a iniziative di interesse pubblico, siano esse promosse da comuni ma anche da privati. Fiorenzo Dadò, presidente del centro.
Le zone periferiche fanno molta fatica, non riescono a realizzare dei progetti base come può essere una scuola elementare, come può essere una piccola piscina, come può essere una pista per i mountain bike, possono essere anche altre cose, fanno una gran fatica, quindi evidentemente bisogna dare una spinta in più.
Alla base della proposta, come sentito, ci sono le riversioni idroelettriche, ovvero quando scade la concessione di sfruttamento di un impianto e lo stesso torna in mano all'ente pubblico. Ed è in questa fase del processo, chiedono ancora PLR e Centro, che non bisognerà dimenticarsi ancora una volta delle zone periferiche.
Adesso torniamo brevemente ai lavori in Parlamento a Berna. Gli svizzeri che hanno combattuto nella resistenza francese o italiana nella Seconda Guerra Mondiale e per questo sono stati condannati vanno riabilitati. È il messaggio lanciato ieri dal Consiglio degli Stati approvando a larga maggioranza un'iniziativa parlamentare. I dettagli con Johnny Canonica.
Non è la prima volta che il Parlamento permette la riabilitazione di persone condannate per il loro agire nel passato. Lo ha già fatto nel 2003 per chi ha aiutato dei rifugiati nel corso della Seconda Guerra Mondiale e nel 2009 per chi ha partecipato alla guerra civile spagnola combattendo il franchismo. La riabilitazione di queste persone è un gesto forte, ha spiegato a nome della Commissione degli Affari Giuridici l'ecologista di Neuchâtel Fabien Fiva. Con il senno di poi ci si rende conto che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Ognuno di loro, a proprio modo, ha contribuito alla caduta della Germania nazista e all'alleviamento delle sofferenze delle persone perseguitate o costrette a fuggire dal proprio paese. Meritano di essere riconosciute e riabilitate per questo. Di opinione opposta un'esigua minoranza capitanata dall'UDC di svitto Pirmin Schwander, che ha ricordato come quelle condanne fossero state espresse dalla giustizia militare applicando alla lettera una norma di legge tuttora in vigore.
Die Militärjustiz urteilte vor 80 Jahren nach Recht und Gesetz.
Né il Consiglio federale né il Consiglio nazionale intendono abolire questa norma. Per me si tratta di una grande contraddizione che non riesco a comprendere. Da un lato si dice che si vogliono riabilitare le persone che 80 anni fa prestavano servizio per potenze straniere e dall'altro si vuole mantenere in vigore la normativa attuale. Una contraddizione che non ha però impedito agli Stati di dar seguito alla proposta.
Abbiamo ancora un contributo con le conferenze di adesione di Ucraina e Moldova che si sono tenute ieri sera a Lussemburgo. Si sono avviati i negoziati ufficiali di adesione all'Unione Europea di questi due paesi candidati. Per entrambi l'apertura delle trattative segna una tappa importante verso l'integrazione europea. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'apertura del primo cluster, quello fondamentale, rappresenta una pietra miliare a lungo attesa nel processo di adesione dell'Ucraina e dell'impegno dell'Unione Europea verso un continente unito, pacifico e democratico. Così Marilena Ruana, viceministra cipriota agli affari europei, che assicura la presidenza semestrale del Consiglio dell'UE, ha salutato ieri sera l'apertura ufficiale delle trattative. Raggruppati in vari cluster, i capitoli negoziali da completare sono in totale 35, dalla fiscalità all'ambiente, dall'energia all'agricoltura, al commercio. Il primo cluster è quello sullo Stato di diritto, i diritti fondamentali e il funzionamento delle istituzioni democratiche. I due paesi candidati si impegnano dunque a portare a compimento un percorso di riforme strutturali che può durare anni. C'è tuttavia fiducia che entro l'estate tutti i cluster si possano aprire, recuperando in parte il ritardo dovuto al blocco delle trattative imposto dal precedente governo ungherese. L'Ucraina sta compiendo passi avanti significativi, ma il tallone d'Achille è la corruzione su cui Kiev è osservata speciale. La domanda di riforme strutturali è persino più elevata di quella per l'entrata nell'UE, ha assicurato il vice premier ucraino Taras Kachka. Tanto la candidatura ucraina quanto quella moldava sono state conseguenza diretta della guerra d'aggressione russa dell'Ucraina. Sia Kiev sia Chisinau ora considerano l'adesione come una garanzia di sicurezza contro le mire imperialistiche di Mosca e una scelta di campo per l'Occidente democratico. Una scelta che da ieri ha tutti i crismi dell'ufficialità.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.